Ciao, io sono Nicolo Vecchia e vi do il benvenuto al quarto episodio di Hearts and Bones, programma che in 10 puntate vi parla di storie e di canzoni della carriera solista di Paul Simon, che avevamo lasciato alla fine del terzo episodio con addosso la soddisfazione per un secondo disco solista che aveva raggiunto un buon successo e anche finalmente pronto a tornare a suonare dal vivo, salendo sul palco da solo con abbastanza canzoni tutte sue. Non solo Simon torna in tour per la prima volta dopo lo scioglimento del duo con Garfunkel, ma pubblica anche nel 1974 un disco dal vivo che ancora oggi ci permette di capire che spettacolo avesse scelto di proporre al pubblico quell'anno in un momento che percepiva come così delicato. Simon raccontò negli anni successivi che nei giorni immediatamente precedenti al debutto era assediato da incubi molto espliciti nel raccontare le paure che aveva. Sognava di salire sul palco e di avere il microfono così alto sopra di sé da non poterlo raggiungere, o di essere separato dal pubblico da una barriera di vetro che impediva alle persone di ascoltare la sua voce e la sua musica. Più concretamente, erano molte le domande che lo assillavano, i dubbi da sciogliere per capire come presentarsi davanti al pubblico. Voleva fare uno show tutto da solo? Chi poteva invitare sul palco come ospiti? E soprattutto, si sarebbe azzardato a cantare lui Bridge Over Troubled Water o avrebbe evitato di suonarla? Risposte che troviamo, chiaramente, nelle cronache dell'epoca, ma almeno in parte anche nel disco dal vivo Live Rhyming, pubblicato appunto nel 74, che come prima cosa ci dice che rispetto alla formazione con cui suonare, Paul Simon decise di non decidere, di non scegliere, strutturando lo spettacolo in quattro distinti momenti. La prima parte la faceva da solo, poi lo raggiungeva sul palco una band e qualche canzone dopo anche gli Urabamba, che altri non erano se non i peruviani Los Incas che aveva ospitato sul suo secondo disco e che nel frattempo avevano cambiato nome e che esplicitavano ancora di più il legame tra la canzone The Boxer e la più recente Duncan, dando ad entrambe un arrangiamento con tinte andine. Poi qualche altra canzone da solo, per poi invitare sul palco i Jesse Dixon Singers, un quintetto di gospel che confermava così la principale fonte di ispirazione che lo aveva guidato alla realizzazione di There Goes Rhymin' Simon. Con i Jesse Dixon Singers, forse ricordando l'arrangiamento vagamente gospel che usò Aretha Franklin per farne una cover, Paul Simon affrontava anche il grande scoglio: cantare Bridge Over Troubled Water, la canzone celiberrima affidata originalmente alla sola, eterea e limpida voce di Art Garfunkel. È un'opinione del tutto personale, ma ve la dico così come la penso. Questa versione di quel capolavoro che è Bridge la trovo nettamente superiore all'originale, più calda, più vera, più emozionante. E quindi apriamo questo quarto episodio con la versione live, registrata nel 73 e uscita nel 1974, di Bridge Over Troubled Water.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. And friends.
you're on the street, yeah. When evening falls so hard, so hard, so hard, I will comfort you.
I will comfort you.
I'll take your
applausi meritati per questa splendida versione di una canzone immortale, riprendiamo il nostro racconto. Paul Simon aveva concluso un tour di successo, dopo un disco di successo, aveva un figlio che adorava, insomma, gli andava tutto bene, no? Ecco, no. Come vi ho già suggerito un paio di volte e mi toccherà farlo ancora nei prossimi episodi, il nostro eroe non era proprio uno capace di starsene buono a godersi le cose e in particolare non era bravo nel gestire pacificamente i propri rapporti sentimentali. Era sposato con Peggy, ma non era felice. Parlandone qualche anno dopo, Paul Simon si prese quasi tutte le colpe per la fine della storia con Peggy, dicendo così: «Non ero pronto per il matrimonio e il matrimonio non risolse la mia solitudine. Ho capito presto di aver commesso un errore e che non sapevo come essere un buon compagno. Non ero una persona molto matura, non capivo allora che dovevo lavorare sui miei problemi, volevo che fosse il matrimonio a risolvere i miei problemi. Sono consapevole che la maggior parte delle persone si chiede come fosse possibile che fossi depresso e lo capisco. Adesso so che il mio problema era che riuscivo a guardare solo le cose brutte della mia vita, quella piccolissima parte poco piacevole, e ignoravo tutto il resto. C'è qualcosa in me che mi dice: accidenti, se ammetto che le cose stanno andando davvero bene, forse smetteranno di andare bene. O anche, se ammetto di essere felice, forse non sarò più in grado di scrivere canzoni. Credo che la mia psiche metta in atto ogni tipo di artificio per proteggere ciò che ritiene vulnerabile. E a volte quegli artifici significano restare sempre in uno stato di infelicità, sentendomi vittima di qualcosa. Quasi come se stessi dicendo: non arrabbiatevi con me se ho tanto successo, guardate invece come sono infelice. Insomma, Paul Simon era triste, solo e depresso, e così, una volta rientrato dal tour, ha dovuto affrontare i suoi problemi, decidendo sostanzialmente di andarsene di casa, di chiedere il divorzio e di andare a vivere in un hotel vicino alla casa che prima condivideva con Peggy, in modo da poter stare il più possibile con il figlio Harper. La separazione fu amichevole e consensuale e le uniche richieste di Paul riguardavano la possibilità di vedere spesso Harper, possibilità che gli venne sempre concessa. E iniziò anche a scrivere canzoni dedicate a questa nuova, non allegra parte della sua vita. La canzone che dà il titolo al suo terzo disco solista, che uscì poi nel 1975, Still Crazy After All These Years, prese in realtà spunto da un momento di crisi che risale a quando ancora l'autore viveva con la moglie. Peggy stessa racconta che quando Simon tornava a casa la sera si chiudeva in bagno e faceva docce lunghissime. La versione di Paul era che quelle docce lo aiutavano a lavare via la tristezza e che una sera particolarmente pesante scoppiò a piangere, chiedendosi, mentre piangeva sotto la doccia, come potesse sentirsi così triste quando aveva tutto per essere felice, gli uscì quella frase: ancora pazzo dopo così tanti anni. Still crazy after all these years. Fu solo dopo, però, che da quella frase nacque una canzone che non solo racconta piuttosto bene lo spirito con cui Simon scrisse l'intero album che la contiene, ma che è anche una esemplificazione chiara dello stile e del suono con cui il cantautore si cimentò per ancora un paio di dischi negli anni successivi. Erano anni in cui il jazz e il rock si incrociavano sempre di più, la fusion, e Simon assecondò lo spirito del tempo, portando in studio con sé una super band di grandi musicisti con un background jazz, molti dei quali rimasero con lui per diversi anni, come il batterista Steve Gadd, come il bassista Tony Levin, solo per citare i due più famosi, ma tutto il team era stellare. Il soft jazz rock che ne uscì fu un cambio di rotta piuttosto netto rispetto al folk a cui i fan di Simon erano abituati, ma il successo dell'album fu la dimostrazione che ormai il cantautore del Queens si era definitivamente liberato del suo passato. Tanto che, no, questo ve lo racconto dopo. Adesso ascoltiamo Still Crazy After All These Years.
Met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. And we talked about some old times. And we drank ourselves some beers.
still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. Four in the morning, crapped out, yawning,
dopo aver ascoltato Still Crazy After All These Years, posso dirvi che questo disco, come detto quasi tutto incentrato sulle pene d'amore di Paul Simon, contiene però un brano che allora fece notizia, perché era una collaborazione con Art Garfunkel. Nel rapporto di odio-amore tra i due accadde questo. Nel suo modo strano e particolare, Paul Simon continuava a voler bene a Garfunkel e pensava che come autore, e aveva ragione, fosse un po' in difficoltà. Così decise di fargli sentire un po' di cose che aveva scritto e Garfunkel scelse un pezzo di cui apprezzava particolarmente la melodia e Simon glielo regalò. Art, da parte sua, gli offrì di cantarla insieme. Una cosa che Paul avrebbe escluso solo fino a 2 anni prima, ma in quel momento si sentiva forte, sicuro di sé. Così i due finirono per ritrovarsi in studio a cantare insieme una nuova canzone, che poi, per decisione di entrambi, venne pubblicata su entrambi gli album solisti a cui stavano lavorando. Uscirono lo stesso giorno, a ottobre 1975. Il disco di Garfunkel ebbe un successo limitato. Quello di Simon andò, per la sua prima volta da solista, primo in classifica. Intanto però i fan di Simon & Garfunkel avevano una nuova canzone da ascoltare intitolata My Little Town.
Town, I grew up believing
Un po' come un'amante tradita, Art Garfunkel per qualche tempo si illuse che quel riavvicinamento potesse portare a un nuovo disco, a una riappacificazione con l'amico d'infanzia Paul Simon. I due si esibirono anche insieme al Saturday Night Live, promuovendo i loro due dischi solisti e cantando insieme anche più di una vecchia canzone. Poco dopo quell'apparizione in TV, Art diede un'intervista in cui lasciava più di una porta aperta alla cosa. Due mesi dopo, invece, Simon rilasciò lui un'intervista dicendo che non c'era nessuna possibilità che si riunisse il duo e che lui era un solista, che con Garfunkel si sarebbe sentito imprigionato. E il discorso si chiuse così. Con Still Crazy After All These Years, d'altronde, Paul Simon vinse il Grammy come miglior disco dell'anno e anche come miglior interprete. Non sarebbe mai tornato indietro sui propri passi con quelle soddisfazioni da solo. E anche se non era felice nel suo intimo, una delle canzoni migliori del suo terzo disco ce lo fa ascoltare e giocare con i 50 modi con cui si può lasciare il proprio amante. O anche, aggiungo io, il proprio compagno di avventure musicali, in fondo, perché no? Questo quarto episodio si conclude con la deliziosa 50 Ways to Leave Your Lover, mentre nel quinto scopriremo che le cose possono andare male anche a Paul Simon. Io sono Nicolo Vecchia, grazie per l'ascolto, alla prossima puntata di Hearts and Bones.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said, it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus. Don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.